Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Parola del Signore. Contempliamo ancora i veri e santissimi effetti della risurrezione in questo tempo di Pasqua nel corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Vediamo che quelli che sono stati dispersi arrivano in Fenicia, la zona pagana per eccellenza, Cipro ed Antiochia. E qui cominciano a parlare anche i greci. Sta cambiando il mondo. Il mondo, dal mondo antico, cioè pagano, comincia a ricevere i segni di ciò che lo trasformerà un domani nell'Europa cristiana. Cominceranno a parlare anche i greci. Se è vero che l'Europa, come è vero, che l'Europa poggia su tre colli, il Partenone, il Campidoglio e il Golgota, qui comincia a nascere l'Europa. E comincia a nascere, dalla mano di Dio, per mezzo di una persecuzione. Se non c'è una persecuzione, questi non andavano in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. Stavano lì a casa. Il Vangelo, il cristianesimo sarebbe rimasto una costola dell'ebraismo. E genti tutte lodate il Signore, come abbiamo detto, ti saluto, perché non sarebbe stato così. Così la fede ha cominciato a essere cattolica, cioè catholon, per tutto il mondo. Ed è interessante che la prima espansione missionaria non è stata voluta neanche dagli apostoli, che erano tutti in vita. Non è stato un progetto pastorale. È stato frutto di quello che, per chi stava subendo quelle cose, è stata una grandissima disgrazia. La persecuzione, l'esilio, il lasciare i beni, lasciare la famiglia, lasciare i propri luoghi. Non è mica facile. Eppure, attraverso quello, è nata la Chiesa. Ed è interessante osservare che l'opera di evangelizzazione non è stata fatta qui da apostoli, ma da gente normale. Chi ha cominciato ad annunciare il Vangelo ai greci? Non lo sappiamo. Si potrebbe dire che sono cristiani anonimi. Voi sapete che c'è stato un teologo del XX secolo, Ahner, che diceva, parlava del cristianesimo anonimo. Anonimo non nel senso di insignificanti e non nel senso di gente assorbita nel mondo e dalle logiche del mondo, ma da gente che è stata come lievito in una pasta che in realtà attendeva di essere fermentata. Attendeva una primavera. Guardate le piccole notazioni che voi trovate nel Vangelo di Giovanni: ed era inverno, era la festa di dedicazione ed era inverno. Voi potreste anche dire: ma perché, che mi interessa sapere che era inverno, che era la festa della dedicazione? Sarebbe vero lo stesso, no? Inverno, vi ricordate il Cantico dei Cantici, quando dice: l'inverno è passato e ormai è sbocciata la primavera, si ode la voce della tortora nelle campagne. Certo, è un poema d'amore, il Cantico dei Cantici, ma qui cosa significa? L'inverno, l'inverno del mondo senza Dio, privo di Dio. Avete mai osservato che tutti i pittori disegnano, dipingono l'Annunciazione in un giardino? Perché? Perché è un giardino che fiorisce, perché è la primavera che è venuta. E così questa è la primavera dell'Europa, dopo il gelo del paganesimo. E così Gesù dice che le sue pecore ascolteranno la sua voce. Anche questi greci ascolteranno la sua voce attraverso persone cristiane, anonime, che gli hanno annunciato che Gesù è il Signore. Forse un po' poco come annuncio, voi pensate, forse bisognerebbe articolarlo meglio. Sta di fatto che è il senso di tutto. Il Signore della nostra vita non sono le persecuzioni, non sono i poteri malvagi o cattivi che sembrano opprimerci, non è la morte che sembra in fondo signora di tutto, o il peccato che anche quello sembra signore di tutto. Il Signore di tutto è il risorto, alla fine. Sì, vi ricordate, i greci, proprio i greci, andiamo a ripescare nei miti greci, vi ricordate la cintura di Ananke? Ananke, la necessità, nome antico, il Vanax cretese, cade di gamma e rimane Anax, la cintura di Ananke, la necessità. Il mito greco la vede nella Via Lattea, che avvolge tutto l'universo. Questo ciclo che avvolge tutto, alla necessità tutti sono soggetti, al fato, no, diremo, uomini e anche gli dèi. No, il mondo non è necessità. E non è nemmeno caso. Gli atomisti, Democrito, a seconda di come cadono gli atomi, si crea un mondo piuttosto che un altro. No, no, non c'è la necessità, non c'è nemmeno il caso. C'è il Signore della necessità e anche il Signore del caso. Non sono uno statistico, non so se esista il caso o non esista, ma certamente il Signore è Signore anche del caso. Voi ricorderete un libro che è uscito negli anni 60 di un certo Paul Azala, intitolato appunto Il caso e la necessità. Per lui, biologo, noi siamo spiegabili o dal caso o dalla necessità. No, Gesù è il Signore. Questo non significa di per sé che non esista il caso o la necessità, ma che non sono i veri signori di tutto. E così questi greci pagani incominciano ad arricchire la loro cultura, cioè la consapevolezza della loro, dell'esistenza. In fondo sono nati per riflettere, no? Dirà Paolo, i greci cercano la sapienza, e questa cappella è dedicata alla sapienza. Cerca la sapienza e la troverai in colui che è il sapiente, che non nega le sapienze del mondo, ma ti aiuta a raggiungere la sua. Guardate com'è bello, vedete come lo spirito crea un nuovo mondo, soffia dove vuole, soffia attraverso questi anonimi cristiani, soffia perché spinge all'ascolto e all'assenso queste persone che nemmeno erano battezzate, venivano proprio da un universo culturale completamente diverso. Tentiamo dire, non ci sono più giudei né greci, dice Paolo. Insomma, c'erano sì, e c'erano delle bellissime differenze tra gli uni e gli altri, e piuttosto profonde. L'universo mentale di un semita non è certo l'universo mentale di un greco. Eppure non ci sono più né l'uno né l'altro. Questo, e guardate com'è bello, vedete proprio l'azione dello Spirito, come la Pasqua si compie, avrebbe potuto innescare gelosie. Come? Anche loro sono popolo eletto. E allora noi che ci stiamo a fare? Allora noi non siamo più eletti? E invece Barnaba, che pure è ebreo, da uomo virtuoso e pieno di Spirito Santo e di fede, si allegò. Guarda, anche questi sono come me. Che è il contrario, perché noi quando diciamo, quello è come me, solo che io mi sono fatto il mazzo e lui no, ma ti pare giusto? Questa è la nostra reazione tipica, si chiama invidia o gelosia, che è la stessa cosa vista da due punti di vista diversi. Geloso è colui che non molla quello che ha, l'invidioso è tu hai quello che spetterebbe a me e se ce lo hai è perché me lo hai fregato e quindi ti devo far fuori perché così me lo riprendo io. Vedete? La grazia di Dio. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Il dono dello Spirito è una comunità che cresce, è la fecondità sempre. E guardate com'è bello. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Il nostro nome, il cognome sarebbe cattolico, il nome è cristiano. Christianus, Christus Christianus. Beh, cosa vuol dire cristiano? Augusto, imperatore a cui io voglio molto bene, perché di per sé si chiamava Ottavio. Adottato, ha preso il nome di Ottaviano. E così noi siamo stati adottati da Gesù Cristo e perciò ci chiamiamo cristiani. C'è un motivo per cui Gesù ci chiama, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, figlioli, figlioli, siamo figli suoi, siamo figli di Dio per mezzo suo. Figli di Dio e non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, siete tutti eis, è l'unità non numerica ma qualitativa, siete tutti dello stesso tipo in Gesù Cristo. Potremmo dire che questo fonda la moderna uguaglianza. La democrazia in Grecia era un'oligarchia di pochi possidenti maschi. Mettete dentro le parole antiche, i nuovi contenuti del cristianesimo e troverete la nostra civiltà. Persona, persona vuol dire maschera in latino. Mettete dentro il Vangelo e troverete che la persona non è più la sostanza individuale, sussistente, perfetta, come per Aristotele, la sostanza, ma è la relazione. È la relazione che ci costituisce come persone. E infatti la Trinità sono persone perché il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito è Dio. Sono persone in relazione l'una all'altra, se no è Dio. Il Padre è Padre in relazione al Figlio, se no è Dio. Il Figlio è Figlio in relazione al Padre, se no è Dio. Lo Spirito è Spirito in relazione al Padre e al Figlio, se no è Dio. Sapete, questo lo dico perché giusto c'è una certa assonanza, qualche serata fa ho visto un bellissimo programma molto interessante sulla vita di Marchionne. Dice che c'entra Marchionne con il Vangelo. Lui aveva regalato ai suoi collaboratori un orologio, un reverse per la precisione, anch'io ho un reverse, in cui sulla l'altra parte c'è un motto Zulu, pensa te, uno dice ma vai a prendere i motti degli Zulu. Beh, lo spirito c'è dappertutto, che significava questo: ogni persona è una persona per merito di un'altra persona. È vero. Quindi vedete che veramente siamo cristiani anonimi. Ma può darsi. Eppure attraverso questo lo Spirito soffia e le mie pecore ascoltano la mia voce, non andranno perdute in eterno. Il mondo antico avrebbe potuto essere perduto con la voragine della fine dell'Evo antico, le invasioni barbariche, avrebbe potuto essere perduto, avrebbe potuto essere una sapienza. Tenete presente che poi noi nel mondo antico sappiamo pochissimo, devo dire la stragrande maggioranza della cultura antica è andata perduta, noi sappiamo le tragedie, che è comunque molto poche, qualcosina del resto, ma eppure non è andato perduto, ma è stato recuperato. Come? attraverso i monaci nel Medioevo. E così, e lo dico perché siamo in questa sapienza, le persone colte di quel tempo e di fede hanno recuperato la cultura antica dando un significato nuovo. Hanno creato una nuova cultura e hanno creato perciò un nuovo mondo. E perché chi di voi è un intellettuale da qui in sapienza, è proprio questo che deve fare, creare cultura, caricare le parole che tutti usano di un significato nuovo, mosso dal Vangelo. E così il mondo si dirige verso l'Alfa e l'Omega, viene da Cristo e ritorna a Lui. E niente va perduto di tutto quello che gli uomini hanno detto, manco il proverbio Zulù: nessuno le stapperà dalla mia mano, perché il Padre mio che è più grande è una cosa sola con me. E allora tiriamo un pochettino le fila di questo discorsetto. Ricordiamo innanzitutto che noi siamo il suo popolo, il gregge del suo Pasqua. Ricordiamo che noi abbiamo ascoltato la sua parola. Dio non ha permesso che noi andassimo perduti. Non ha permesso che noi vivessimo senza di Lui. E questa è una cosa che ogni volta che ci penso mi stupisce sempre. Come hai potuto, avrebbe potuto benissimo lasciare che io andassi alla deriva, un po' come tutti, ma continuamente ha fatto sì che io, come voi, potessimo ascoltare la sua voce, la sua parola. Qual è la parola che oggi avete ascoltato? Guardate che è molto bello se ci pensate. Non è solo la parola che ci ha portato alla fede, eccetera, eccetera, ma oggi qual è stata? Provate, questa si chiamerebbe interpretazione aperta delle scritture. Le mie pecore ascoltano la mia voce, bellissimo. Oggi tu cosa hai sentito? Io ho sentito tante cose bellissime. Mentre dicevo il bergaio, mentre dicevo la corona, durante l'adorazione, anche da alcune persone che mi sono venute a parlare. Qual è la parola che tu oggi hai sentito? Perché tu sei il gregge del Signore, il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.